File numero 10, pagina 72. Ad Ebens sono rimasto un 10 giorni dopo arrivati gli americani. Quando ci hanno liberato ero nel campo, una cosa stupenda, veramente. Era il 5 maggio, mi ricordo, quello sì, perché il 4 ci avevano chiamato nella grande piazza, può dirlo anche Tibaldi. Quando, prima che mi morisse il mio amico, ci chiamano tutti nella grande piazza, e lì nella grande piazza avevano fatto un palco i tedeschi. Lì in tutte le lingue ci hanno detto: adesso arrivano gli americani, vi daranno da mangiare di più. Vedevi che tutti i prigionieri, uno che rideva, uno che piangeva, l'altro che cadeva, quell'altro che moriva, cadeva, moriva, per la contentezza. Io ridevo dalla contentezza. Ero mezzo impazzito. La sera prima il mio amico doveva andare a lavorare, non si sentiva di andare a lavorare. Uno di Spilimbergo mi pare che gli abbia detto: buttati giù per terra, fai finta che hai male. Se ti senti male, fai finta che hai male. Doveva andare a fare il turno di notte. Lui si butta per terra. Fuori l'hanno pestato, calci in pancia, calci nello stomaco, nella testa, robe da non ricordare. L'hanno portato dentro in quattro. L'ho fatto mettere io nel mio castello. Ero ancora io nel castello lì che aspettavo. Gli dicevo: Alfredo, dimmi un po', cos'hai? Cosa ti hanno fatto? Non rispondeva. Alfredo, dimmi, dimmi, dimmi per favore, dimmi cos'hai. Niente da fare. La mattina dopo che sono arrivati gli americani hanno voluto tutti al campo nella grande piazza. Abbiamo portato fuori questo Alfredo, anche lui. L'abbiamo portato là. Lui è caduto ed è morto lì. L'abbiamo portato nella baracca. Io gli fregavo la testa. Alfredo, dimmi un po', dimmi, rispondimi. Cosa devo dire a casa se arrivo prima di te? Per non fargli capire che era dietro a morire. Gli fregavo la testa e lui non mi dava risposta. Mi è morto lì. Arrivati, gli americani hanno dato 48 ore di carta bianca. Chi aveva la forza? Io non avevo la forza. C'erano certi russi che avevano la forza, cercavano i capiblocchi. Tutti erano già travestiti al pari di noi, ma c'erano quelli che li conoscevano. Vedere correre dietro a questi capiblocchi era una soddisfazione per me. Era stata una grande soddisfazione. Gli correvano dietro e giù botte. Ho visto uno ammazzarlo di legnate, poi l'hanno buttato dentro la piscina. Lui cercava di nuotare e io non avevo forza di vederlo morire. Sono andato dentro con la testa in mezzo a tutte queste gambe che volevano vederlo morire. L'ho visto che annaspava nell'acqua. Ho visto che gli buttavano dentro dei sassi fin quando è rimasto dentro con un sasso sopra la testa, questo capoblocco. Ho visto uno ucciderlo con la misca, l'affare dove si mangiava dentro, con quella là. È morto quello lì sul rivale. Lo hanno lasciato lì 2 o 3 giorni prima che morisse. Sono successe certe cose che è bello raccontare, ma fa male oggi la fine com'è stata. La fine doveva essere non so come io. Doveva essere guidata da qualcuno, perché 48 ore di carta bianca è successo quello che non doveva succedere. Anche per le case andavano a Ebens i prigionieri. Chi aveva la forza? La grande forza l'avevano i russi, non noi italiani. Sono rimasto lì 10 giorni. Quelli che mi avevano fatto portare fuori il coltello a Pordenone, il ferro dietro la schiena, mi hanno preso e mi hanno detto: vieni, vieni con noi. Ma non arrivavo a camminare io. Allora si sono messi d'accordo in quattro di portarmi uno di qua e uno di là con loro. Si davano il cambio. Pesavo 28 chili. Sono andato a finire a Hanau, mi ricordo ancora, a piedi a Hanau, io e un ragioniere. Non so gli altri, sono spariti. Sono rimasto io e Sergio, si chiamava, era un ragioniere. All'inizio del paese io non arrivavo più a camminare, mi tenevo su per il muro di una casa. Sono venuti fuori gli austriaci a vedere. A vedermi così hanno detto: qua bisogna chiamare qualcuno. Hanno chiamato quest'infermiera di un paese vicino a Orciano, era italiana. Ci ha parlato in friulano. Mi ha preso, non potevo camminare. Perché io ho evitato la Croce Rossa internazionale. 6 volte volevano mettermi nell'ospedale e io avevo paura più di entrare nell'ospedale che di camminare e morire per strada. La signorina mi ha detto: stai fermo che io non ti porto in ospedale, ti porto con 2 italiani che sono qui in piazza a Hanau. Ha chiamato questi 2 italiani, prigionieri militari, che hanno cercato di darci il posto in questa casa. Ci hanno fatto il letto, uno di qua e uno di là. Siamo stati lì un paio di giorni. Non so quanti giorni siamo stati lì. Durante la notte avevo il tifo petecchiale, mi grattavo, mi grattavo, mi vergognavo a farmi vedere grattare. Aspettavo che loro si addormentassero per potermi grattare durante la notte. e giù, giù, giù a grattarmi fin quando loro si sono accorti. E così l'indomani l'infermiera mi ha portato da un dottore. Mi ha detto: tira giù i calzoni. Andavano giù da soli i calzoni, avevano uno spago legato al ventre. Slegato lo spago, giù i calzoni. Quando mi ha visto, il dottore si è spaventato. Mi ha messo in una vasca di cemento con non so cosa dentro. Non so quanto tempo sono stato dentro in questa vasca. L'ho fatta per 3 volte questa roba. Mi cadevano non so cosa, uscivano fuori. Facevo così alla testa, usciva una bestiolina con le gambe così. Facevo sul ventre così e uscivano le bestie, erano i pidocchi penetrati. Passata questa storia dei pidocchi, del tifo petecchiale, arrivano gli americani in piazza. Io vado là. Gli americani a vedermi in quelle condizioni cercavano di farmi 1000 feste. Gli americani mi avevano messo come capo della cucina e io guardavo il mangiare, ma non potevo mangiare, non arrivavo a mangiare. Stavo lì a fare il capo della cucina. Quello che rimaneva nei grandi recipienti della cucina mi avevano dato l'ordine di farne quello che volevo. A vedere gli austriaci che venivano a domandare da mangiare, con l'odio che avevo, buttavo giù tutto nel canale. Facevo buttar giù tutto nel canale. Non davo niente agli austriaci. Non so se facevo bene o male, avevo un odio tremendo. Da lì gli americani mi hanno portato a Klausenbach, in un campo di smistamento. Là erano tutti prigionieri militari, prigionieri politici e via discorrendo. Lì nessuno ci guardava, se avevi male, se avevi bisogno di qualcosa, nessuno c'era. Eravamo come all'arrembaggio. Siamo stati lì non so quanto tempo a Klausenbach. Ero andato al secondo piano, terzo, con prigionieri militari. Dormivo sopra. Un giorno siamo andati a rubare il latte nella cucina dell'infermeria. Con un alpino sono andato. Siccome avevo bisogno di latte, sapevo che avevo bisogno di latte, l'alpino è andato nel grande bidone e mi ha preso una gavetta di latte. Me la sono bevuta tutta, ma durante la notte dissenteria. Infatti avevo paura di disturbare i vicini che avevo lì. Non sapevo cosa fare. Andavo giù, dovevo andare giù per le scale. Non sapevo se dovevo fare ancora uno scalino o fermarmi. Cosa dovevo fare? Sono andato sotto nelle cantine a cercare qualcosa per potermi cambiare, lavarmi con quella forza che avevo. Nelle cantine ho trovato qualcosa. Da lì mi hanno portato a Innsbruck. Si doveva fare la quarantena entrando in Italia. Mi hanno detto che se trovavo una persona che mi accompagnava in Italia, io sarei andato via direttamente senza fare la quarantena. Difatti ho trovato uno di Treppo, un certo De Luca Ivano, e mi ha accompagnato lui. Almeno non mi avesse accompagnato. Nessuno poteva rientrare in Italia, era tutto interrotto. Dicevano che sul Tagliamento c'erano i fascisti che ci aspettavano. Era un casino, hanno detto in Italia. Sono arrivato il 16 giugno in Italia. Gli inglesi a Treviso mi hanno fatto smontare, levare la camicia e mi hanno ripreso con la cinepresa. Mi hanno fatto delle fotografie, di qua, di là. Almeno che avessi un ricordo di quelle robe. Per aver concesso loro di fare queste fotografie sulla mia persona, mi hanno regalato cioccolate e lire. Credevo che fossero dollari. Gli dicevo: prendi, prendi tu, al mio amico Ivano. Aveva un sacco Ivano e le metteva dentro. Siamo diventati signori. Non valevano niente, robe da pazzi. E poi, a Udine, siamo arrivati col treno fino a Basiliano. A Basiliano, io e questo De Luca. La polizia partigiana ci ha fatto smontare perché non si poteva andare coi macchinari che avevano sopra. Ci hanno fatto smontare giù a piedi. Io non potevo camminare. Ogni 20 metri, ogni 25 dovevo sedermi perché non ce la facevo. Siamo arrivati in quel paese dopo Basiliano, come si chiama? Campo Formido. A Campo Formido è venuto fuori un vecchietto e ci dice: dove andate? A Udine. Aspettate, aspettate che vado a prendere io il mulo. È andato dentro nel suo cortile, ha preso il mulo con la carretta e ci ha portati fino in piazza Vittorio a Udine. Quando sono arrivato là, abbiamo ringraziato questo vecchietto e via a casa. A Udine, in piazza Vittorio, l'elettricista di tricesimo Mansutti. Lo chiamo: Mansutti! Chi sei tu? Ero in condizioni che facevo proprio. Il racconto di Elio. Aurelio, Elio Mascherin. Nasce a Chions il 22 novembre 1922. Arrestato il giorno di Epifania del 1945, viene tradotto nelle carceri di Pordenone e successivamente in quelle di Udine. Deportato a Mauthausen, matricola numero 126.787, rientra a Chions, dove attualmente vive. Nel 1945, il giorno dell'Epifania, su un rastrellamento, ci hanno portati in una casa dove c'era il capo dei fascisti. Poi ci hanno portato a Pordenone, senza processo. Là siamo stati dagli 8 ai 15 giorni, non mi ricordo più di preciso, con anche tuo nonno. Io non sono stato condannato a morte come lui e gli altri tre. Poi ci hanno portato a Udine in prigione. Io a casa facevo il sarto. A Udine, dopo alcuni giorni, ne hanno uccisi due, fucilati a tricesimo. E da là siamo partiti per Mauthausen. Partiti dopo pranzo, in stazione con il vagone sigillato. Il papà mio e il papà di Luciano erano venuti su in giornata per trovarci, ma hanno detto che eravamo partiti e non si sapeva dove si andava. E tornando a casa sono caduti per la strada perché c'era ghiaccio e si sono grattati le ginocchia, sti poveri uomini. Ma noi eravamo fermi in stazione fino a sera. Da là si parte, non si sa per dove. Ogni mezzogiorno, più o meno, il treno si fermava se qualcuno doveva fare certi servizi. Tutti andavano su nel bosco con la guardia a farli. Sul nostro vagone nessuno è scappato perché non ci si poteva muovere. Ma in certi vagoni con le finestrine aperte tanti ce la facevano a scappare. Anche del mio paese ne è scappato uno. Se lo prendevano gli sparavano subito. Là c'erano cosacchi con il mitra e SS. Puoi immaginare. Noi nel vagone ne avevamo tre con il mitra. Siamo arrivati a Mauthausen 8 giorni dopo. La neve è alta, fermi là in stazione fino al buio. Al buio ci hanno portato verso il sentiero, 4 chilometri abbondanti di sentiero. Tutti 5x5 con le SS di qua e di là. Io sono entrato a 22 anni in campo, fatti in novembre. Tutto buio, perché la popolazione non doveva sapere cosa c'era là. Entrati là, spogliati come Dio ci ha creato, fatto il bagno in una piccola stanzetta un po' alla volta, ci hanno rapato, ci hanno dato sta famosa divisa zebrata e dopo siamo andati nel blocco 22, la baracca della quarantena, e sono sempre stato in quella baracca. Non si doveva pensare robe brutte là. Siamo arrivati qui come prigionieri. Adesso vediamo, speriamo che tutto vada bene. Sì, perché se qualcuno era giù di morale, là in poco tempo faceva una brutta fine. Ce n'erano tre, quattro da Udine, due ingegneri e due professori di scuola. Uno di Maniago, qualche anno più anziano di me, ha detto: qui ci fanno fare la fine. Sono scesi tutti di morale e in poco tempo se ne sono andati. Il morale era quello che ti aiutava in quei posti. Là solo il morale ti poteva salvare. E basta. Perché quattro fratelli dalla parte di Cividale, forse qualche anno in più di me, e un fratellastro di 16 anni allora, in 8 giorni si sono abbattuti di morale. I quattro fratelli se ne sono andati. Il morale, sai, era tutto. Quando si andava a Udine con la delegazione degli ex deportati, mi ricordo che quel ragazzo veniva sempre. Quando ci si trovava. Siamo rimasti ancora pochi, gli anni passano. Sono sempre stato dentro il blocco 22. Invece Luciano, dopo 2 giorni, è andato fuori a lavorare. Non so dove. Mi ha detto, ma non ricordo più dove. Lì non passava niente, cioè passavano solo guardie e basta. Il capobaracca, la sentinella e quelli che portavano da mangiare, la famosa brodaglia. Io sono sempre stato là, meno che 3 giorni, perché avevano bombardato una grande stazione 30 km fuori Mauthausen, Amstetten. Lavoravo di sera, 2 sere. Partiti col buio, col trenino scoperto, e là siamo andati a sistemare i binari. Si era cadaveri, si faticava a stare in piedi, figurarsi come si lavorava. Beh, là per combinazione, un giorno ci siamo trovati in un bombardamento e mi sono trovato con il nonno Luciano, su sta collina. È arrivato un bombardamento alle SS che ci facevano la guardia, e là, fermi. Passavano gli apparecchi, i bombardieri americani, e ci si buttava tutti per terra. Mi ricordo che ho trovato un buzzolo de biava, tutolo della pannocchia, e allora 4 grani. L'ho mangiato tutto. Mangiavo, ero più sazio del solito, mi pareva di essere stato un signore. Dopo la sera si rientra, si ritorna a fare quel sentiero, e da là non mi sono più mosso dal blocco 22. Alla mattina, quando veniva chiaro, fuori in riga 5x5, perché dovevano venire le SS a contarci. Neanche avessimo le ali. C'era la muraglia di 3 metri, 5 fili spinati elettrici, ogni 3 metri 5 lampadine da 100 candele, che là era più notte di giorno. Perché non le bombardavano mai? di tutte le nazioni, compresi anche i tedeschi, tutte le nazioni c'erano lì. Durante il giorno, se c'era bel tempo, non proprio tutti i giorni, il capo baracca ci mandava fuori a prendere un po' di sole. Dopo, sa, si era tutti uniti lì. Arrivava il capo baracca con tanto di gomma, con i pallini di acciaio dentro. Cominciava a girarla, figurarsi, come le pecore. Finché cadeva qualcuno per terra e dopo quello andava per il crematorio. Dovevamo star dentro questo piccolo recinto. Siccome c'era freddo, ci attaccavamo per farci caldo. Arrivava il capo baracca con questa gommetta, un criminale di quelli, si chiamava Jan, Giovanni, tedesco. Tutti criminali tedeschi, era gente di galera che avevano preso l'ergastolo e allora erano messi lì per dominarci. Quando magari c'erano brutte giornate, per dispetto, tutti fuori. Pioggia magari, quella pioggia di quelle giuste che ti morde i polmoni. Ho fatto quella vita lì fino alla fine. Dopo, prima della fine, come dicevo prima, passavano questi piccoli apparecchi. Gli americani andavano a bombardare. Di giorno passavano delle nuvole, delle nuvole. 2 giorni dopo essere passati là, hanno bombardato Linz, l'hanno proprio distrutta. Hanno cominciato a mandare fuori a lavorare anche lì. Altri li hanno spostati in altre parti. Io invece sono sempre stato là, nel blocco 22. C'erano 4 baracche, 21, 22, 23 e 24. La quarantena. La vita era calcolata 40 giorni. Se uno viveva di più, fortuna sua. Quella era la vita, aspettare che venissero a liberarci. Bere un po' di brodaglia e basta. Quella era la vita, sempre là. L'ultima notte, prima che arrivassero gli americani, hanno rotto la baracca e io ero lì dietro il muro. Non mi sono fatto niente per fortuna. Era la vita. La mattina venivano portati fuori quelli morti durante la notte. C'era una portantina che portava direttamente in crematorio. Se uno non era del tutto morto, gli facevano una puntura. Uno che andava in infermeria poi non lo vedevi più. 126.787 era la mia matricola. Ho ancora io il braccialettino famoso. Nome, cognome e il mestiere che fai. Loro dovevano fare quel servizio e noi sottomettersi alle idee loro. Solo quello. Non era niente da rimarcare là, neanche parlare. Tra di noi si parlava come si parla con tutti, si era tutti uguali lì, non c'era differenza tra il dottore, l'avvocato, l'ingegnere, il prete, tutti uguali. Perciò non c'era da dire io sono così, tu sei colà, tutti uguali, non c'erano differenze. Per dormire ci si metteva sui pagliericci, anche se di paglia non ce n'era più. Sdraiati di fianco, tutti in fianco, piedi, testa, testa, piedi. Quello era il dormitorio. Qualche volta qualcuno succedeva che doveva andare in bagno a far pipì, perché nei bagni c'erano quelle piccole vaschette attaccate al muro con l'acqua che andava giù praticamente. Se uno andava lì, poi non trovava più posto. E sapeva cosa trovava? Magari gli toccava star lì in grumà fra i piedi di uno e quelli di un altro. Quando si usciva, avevamo la baracca 21 di fronte, c'era un piccolo cortile lungo la baracca. Più di lì non si andava. Non potevi andare da nessuna parte. Oltre a quello, la baracca 21 e io che ero nella baracca 22, lì c'era scritto in calce bianca: se vai fuori di là erano capaci anche di spararti. Una SS alla mattina veniva a contarci dopo che il capo ci presentava. Quello che ci davano mangiavamo, non si riusciva a procurarsi niente. Nella baracca non poteva succedere niente, si chiacchierava tra noi, tra quelli in confidenza, anche del superfluo, tanto per passare il tempo. La cosa più brutta che ho visto là è quando un ragazzo di Brugnera, nascosto sotto il castello dove dormiva il capo baracca e quei 3 o 4 che erano in servizio, si era addormentato. Lo hanno portato fuori proprio di fronte alla porta. La SS ha tirato fuori la pistola e l'ha ucciso, quel bandito. Quella è stata la cosa più brutta che ho visto. Io un bel giorno, quando si dormiva su sti materassi fatti di paglia, un jugoslavo mi ha spinto fuori. Il tedesco si avvicina più allo slavo che all'italiano e chissà cosa ha detto lo jugoslavo al capo baracca. Il capo baracca mi dice: Italiena, com, com. Il capo baracca era un poco più alto di me. Vieni, vieni, mi dice. Sono andato lì. Chissà che cosa mi ha detto perché non capivo niente. Lo jugoslavo gli aveva detto che io l'avevo spinto. Mi ha fatto spogliare come Dio mi ha fatto. Mi ha messo sopra un piccolo sgabello in ginocchio. Mi ha fatto stare con le braccia dritte in alto per vedere quanto resistevo. A un certo punto sono crollato. Quando sono crollato mi ha dato una sberla, mi ha accecato un occhio. Da cadavere che ero, stomone, che era anche in forma, mi ha buttato da qua a 4 metri. Di nuovo, com, italiena. Un'altra volta ancora. Dopo ha visto che proprio non ce la facevo più, e allora mi ha fatto rivestire, mi ha fatto mettere a dormire su un posticino. Bon, quello me lo ricordo. Jan aveva il triangolo verde. Era un criminale. Fine file numero 10.